Cerchiamo di sfogliare insieme questo nuovo libro di Sandro Cappelletto, pubblicato da Il Saggiatore, che si intitola Mozart, scene dai viaggi in Italia. Ed è il primo libro, forse, nel panorama editoriale italiano che punta esclusivamente il proprio sguardo su un periodo fondamentale della vita di Wolfgang Amadeus Mozart, ovvero sia i tre viaggi che Wolfgang insieme a Leopold effettua in Italia tra il dicembre del 1769 e il marzo del 1773. Un ampio periodo, dunque, 4 anni, durante i quali Mozart sicuramente è cambiato, è diventato un'altra persona. E quindi proveremo a capire che cosa hanno contato davvero questi viaggi per lui, che cosa hanno contato per l'evoluzione del suo stile, della sua persona anche, che cosa hanno comportato nel rapporto sempre controverso, sempre difficile poi da illuminare con il padre Leopold, perché questi viaggi sono stati fatti soltanto da Leopold e Wolfgang, senza la madre e la sorella, che invece avevano partecipato ai primi grand tour europei di tutta la famiglia Mozart insieme. Allora Sandro, benvenuto innanzitutto per sfogliare le pagine di questo libro insieme a te. E io partirei proprio, se sei d'accordo, dal progetto di questo viaggio, no? Di questi viaggi, perché questo tour appunto di 4 anni necessitava indubitabilmente di una organizzazione sotto due profili, direi io, no? Sotto il profilo strettamente meramente logistico, perché viaggiare allora non era uno scherzo, e viaggiare come viaggiavano i Mozart richiedeva una grande organizzazione. E dall'altra parte anche però la progettazione, diciamo così, concettuale, culturale, musicale di questi viaggi. Dove andare? Quali città visitare? Perché non si poteva sbagliare più che tanto, no? L'obiettivo. E credo che la progettazione di questo viaggio da parte di Leopold, è lui che l'ha progettato, io credo. Non credo che abbia chiesto consiglio a Wolfgang su dove andare, cosa vedere, chi visitare. Ecco, a me affascina molto il periodo, sai come si prepara un viaggio, no? I nostri viaggi sono molto meno impegnativi di questo di solito, no? Però cominci a pensare ai luoghi, gli spostamenti, le ragioni per cui vai in un posto o in un altro. Ecco, la progettazione di questo viaggio a me affascina molto proprio come gesto culturale, come gesto familiare, addirittura anche come gesto di affetto in un certo senso, no? Nei confronti di Wolfgang. Insomma, ecco, come ha cominciato e quando secondo te ha cominciato a progettare Leopold questo viaggio e che idea si è fatto nella sua mente, no? Che carta geografica ha disegnato nella sua mente?
Beh, grazie per questa presentazione a te Guido e naturalmente prima di tutto al Conservatorio di Milano e alla sua biblioteca che hanno voluto e organizzato questa serie di appuntamenti dedicati al viaggio italiano di Mozart nella città di gran lunga più importante tra tutte quelle che ha toccato in Italia. L'idea del viaggio in Italia è il coronamento dei lunghissimi viaggi di tutta la prima parte della vita di Mozart, i viaggi a Vienna, il grande viaggio di oltre 3 anni in Europa, cioè Germania, Paesi Bassi, Francia, Inghilterra, Svizzera, andata e ritorno, ma già dai primi mesi del 68 noi sappiamo che scrivendo al proprio padrone di casa a Salisburgo, i Mozart vivevano in affitto, Leopold espone chiaramente il desiderio, il progetto di andare in Italia, prima che lui diventi troppo vecchio, un uomo di 50 anni, per viaggiare e prima che le meravigliose doti del figlio, che lo fanno giudicare un bambino prodigio, vengano un po' travolte dallo scorrere degli anni e dall'età, perché sei bambino prodigio fino a un determinato numero di anni, poi non sei più un bambino. Il progetto è difficile, richiede a Leopold di mettersi in aspettativa dal proprio lavoro, era vice maestro di cappella nella corte di Salisburgo, che era uno stato autonomo allora, quindi una scelta personale tutt'altro che facile. Non facile decidere che questo viaggio italiano sarà effettuato senza la moglie e senza la figlia, quindi soltanto con Wolfgang. l'organizzazione deve essere meticolosa, lo poteva essere perché si disponeva di carte di viaggio che indicavano tutte le stazioni di posta per il cambio dei cavalli, quanti chilometri al giorno potevi fare, dipende se era pianura, se era montagna, se, la stagione dell'anno, le condizioni delle strade, quindi quella era una certezza. Lui è molto meticoloso in questo, è molto meticoloso nel raccogliere una serie di lettere di presentazione, nel farsi dare tutti gli indirizzi dei conventi degli agostiniani in Italia, perché a Salisburgo c'era un convento dei frati agostiniani che lui frequentava abitualmente, ma sin dall'inizio il progetto è toccare Milano, toccare Firenze, toccare Napoli, cioè le città dove erano presenti gli Asburgo, con i quali lui aveva avuto dei contatti diretti. I ragazzini, Nannerl e Wolfgang, avevano suonato a Vienna davanti all'imperatrice. E quindi il viaggio richiede una meticolosa organizzazione, lui è estremamente preciso, metodico in questo, e finalmente, dopo oltre un anno di preparativi, ha avuto l'aspettativa dal principe arcivescovo di Salisburgo, che naturalmente gli interrompe lo stipendio, ma gli concede come un beneficio, un bonus, diciamo oggi, per la partenza. Loro due partono. E sappiamo quando partono, è il dicembre del 1769, dunque si avvicina il Natale, il primo Natale che loro passano divisi, che Mozart passa senza la mamma e senza la sorella, ma non sanno quando torneranno. Questo è anche abbastanza incredibile, no? Bene o male, quando si parte o hai già fatto il biglietto di ritorno o un'idea ce l'hai di quando torno. Loro no, dipende da come andranno le cose.
Certo. E questo ci illumina anche un po' sul carattere di questo viaggio, anche in un certo senso involontariamente. E cioè, noi tutti sappiamo come dalla metà del Settecento in poi, anzi forse dall'inizio del secolo, gli intellettuali, gli scrittori, gli aristocratici di tutta Europa, gli inglesi, i tedeschi, i francesi, erano in qualche modo indotti quasi necessariamente a compiere, no, il famoso viaggio di formazione o il Bildungsreise, no? L'hanno fatto tutti, fino a Mendelssohn, per esempio, no? Ha fatto il suo canonico viaggio di formazione in Italia, insomma quello che si chiamava Grand Tour, di cui ci sono tracce un po' dovunque nella letteratura di viaggio e non soltanto. Ecco, questo viaggio però non si configura in questo modo, un po' perché la famiglia Mozart non era una famiglia aristocratica, era una famiglia borghese, vive in affitto per l'appunto, come tu dicevi, quindi i presupposti sono culturalmente e materialmente molto diversi, no? Rispetto al mitico Grand Tour settecentesco.
Sì, è un viaggio che ha una sua originalità fortissima. Intanto l'età del protagonista, perché Wolfgang non ha ancora 15 anni quando parte. E il fatto che sia certamente un viaggio di conoscenza, che è un desiderio del padre, quindi conoscere le opere dei compositori italiani, è nello stesso tempo un viaggio di lavoro, perché loro non è che hanno il tesoretto da parte dal quale attingere, no, devono mantenersi viaggiando, e chi mantiene tutti è Wolfgang. Nello stesso tempo è un viaggio di ricerca di lavoro, no? Di commissioni, di concerti, ma soprattutto l'obiettivo è quello di ottenere la commissione per scrivere un'opera italiana, un'opera seria italiana. Che era il genere attraverso il quale i compositori potevano avere successo, fama, e da lì poi avere a disposizione i teatri non solo italiani, ma europei.
Quindi l'opera seria, non l'opera comica come la finta semplice, diciamo.
La finta semplice è significativo perché è un fallimento, no? Lui, Leopold, si ostina nel 1768, quando Wolfgang ha 12 anni, a voler rappresentare un'opera al Teatro di Corte di Vienna, facendo finta di ignorare le gerarchie dei grandi compositori, dei grandi cantanti, dell'impresario che era un impresario italiano e faceva lavorare gli italiani, ma come puoi pretendere, no? Allora, per dimostrare che suo figlio è in grado di scrivere un'opera completa, organizza delle audizioni delle arie della musica in serate private in cui Wolfgang suona al cembalo quello che ha scritto, ma l'opera non sarà rappresentata e non solo. Leopold compie un errore esiziale, protesta per questa mancata rappresentazione e pretende di protocollare la sua protesta presentando alla corte di Vienna una species facti, cioè un racconto e una lamentela di quanto accaduto e addirittura pretendendo udienza dall'imperatore per potersi lamentare davanti a un interlocutore così autorevole di quanto è accaduto. E lì possiamo capire quanto sfiori il delirio, no? L'orizzonte di attesa di Leopold nei confronti delle qualità e del successo del figlio. Una cosa che mi ha molto stupito è che una volta arrivati loro scendono dal passo del Brennero, come sempre faranno durante i tre viaggi che complessivamente durano 720 giorni, quindi 2 anni belli tondi, e poi scendono Bolzano, Trento, Rovereto, Verona, poi raggiungono Milano, e a Milano nel giro di pochi giorni lui riceve la commissione per inaugurare il successivo dicembre del 1770 il Regio Ducal Teatro di Milano, cioè teatro più importante della città, direttamente afferente alla corte degli Asburgo, con una nuova opera, Mitridate Re di Ponto. A questo punto un bel successo ottenuto rapidamente anche. Perché Leopold non torna a Salisburgo col figlio? E sarebbe stato ragionevole, no?
Tu per scrivere poi con tranquillità l'opera a Salisburgo e poi tornare.
Ricongiungere la famiglia, certo, no? Certo. Stare insieme. No, lui parte, ottenuto a messa in tasca la commissione, parte, lui sa soltanto che deve tornare a ottobre a Milano per cominciare a scrivere l'opera assieme ai cantanti e poi andare in scena, come accadrà. Lui parte e va a Bologna, a Firenze, a Roma, vuole arrivare a Roma per la Settimana Santa, riesce a entrare 2 volte alla Cappella Sistina per ascoltare lì il Miserere di Allegri, riesce ad avere udienze con personalità di altissimo rango, scende a Napoli dove governa Ferdinando di Borbone, che ha sposato Maria Carolina, una figlia di Maria Teresa, e anche lì carrozza a disposizione, serate a casa del ministro Tanucci, a casa dell'ambasciatore inglese, cioè le frequentazioni sono di altissimo rango. E sempre grazie a Wolfgang, che suona, che viene ammirato, che viene, come potremmo dire oggi, contrattualizzato e pagato. Poi si ritorna, c'è la deviazione famosa verso Loreto, per rendere, lui è molto devoto alla Madonna di Loreto, a Loreto c'è quella che si venera come la casa di Maria, la casa della Vergine, e lui va a Loreto per dormirci solo una notte, e però per far celebrare una messa dedicata alla casa della Vergine di Loreto. E poi tornano verso Bologna, dove si fermano 3 mesi nella villa fuori porta dei Conti Pallavicini, e lui si prepara a sostenere l'esame per diventare membro dell'Accademia
Filarmonica
di Bologna, cioè per prendere la laurea, certo. Ecco il secondo grande obiettivo, prendere la laurea nell'Accademia diretta, niente proprio di meno, che da Padre Martini, che in quegli anni scrive la sua Storia della Musica, che è considerato una delle massime autorità europee. Quando Charles Barney passa per Bologna, rende omaggio a Padre Martini. Non si può, qualsiasi musicista passi per Bologna, lasciare la città senza chiedere udienza a Padre Martini. È il grande teorico, il grande storico della musica, che aiuta Wolfgang a superare l'esame, correggendo il suo compito,
il
sbagliato.
Compito sbagliato.
Sbagliato dal punto di vista delle regole del contrappunto,
certo.
Ma lì è l'intelligenza di Padre Martini che capisce che un compito così, che non è ortodosso, sarebbe stato bocciato dalla commissione, lo corregge perché capisce che quel ragazzino è geniale e che suo padre tiene moltissimo a questo diploma, per cui corregge i cosiddetti errori di Mozart, che ricopia su un altro foglio la versione corretta di padre Martini, la presenta alla commissione, un concorso universitario truccato, possiamo dire, e ha questo ambitissimo riconoscimento. Poi torna a Milano, c'è l'opera, ma nemmeno a quel punto ritorna a Salisburgo. Va a Torino, riattraversa tutta la pianura padana, si ferma un mese a Venezia, poi ritorna verso Verona e da lì...
E finalmente il primo viaggio, che è il più lungo dei tre, no? Finisce.